minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati, senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono l'ottava giornata nazionale di raccolta del farmaco e il nuovo portale di servizi socioassistenziali della Regione Lazio. Ma prima vediamo alcune buone notizie. Moratoria sulle iniezioni letali. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso all'ultimo minuto l'esecuzione di una condanna a morte in Alabama. Prorogata di fatto la moratoria sulle iniezioni letali in vigore da 4 mesi e in attesa di valutazione di costituzionalità da parte della Corte stessa. Basta mutui per la Michetta. Su iniziativa dell'assessore alle attività produttive, il Comune di Milano ha deciso di calmierare il prezzo della Michetta, il tipico pane milanese. Costerà 1-2 euro al chilo contro prezzi di mercato che arrivano anche a 4-5 euro al chilo. Il cibo spazzatura rende violenti. Se l'esperienza di Barbara Reed-Stitt, raccontata nel libro L'inganno a tavola, non è bastata, arriva ora una riconferma dell'Università di Oxford. Un'alimentazione malsana, ipercalorica, iperzuccherata, ipergasata rende violenti. La ricerca è stata condotta su 1000 giovani tra i 16 e i 21 anni detenuti in 3 riformatori britannici. Quelli alimentati in maniera sana hanno ridotto di un terzo gli atteggiamenti violenti. Ora i ricercatori stanno preparando nuove diete per i detenuti. Sabato prossimo, 9 febbraio, ricorre l'ottava giornata nazionale di raccolta del farmaco Dona un farmaco a chi ne ha bisogno, organizzata dal Banco Farmaceutico in collaborazione con la Federazione dell'Impresa Sociale e Compagnia delle Opere. Fra qualche minuto ne parliamo con il fondatore. Ottava giornata nazionale di raccolta del farmaco, dona un farmaco a chi ne ha bisogno, abbiamo detto in apertura. E di questo ora parliamo con il fondatore del banco, Marcello Perego. Perego, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, possiamo dire agli ascoltatori quando è nato il banco farmaceutico e da quale esigenza?
Allora, è nato ormai 9 anni fa, quindi cominciamo ad avere qualche anno in più di esperienza. È nato da un incontro tra la Compagnia delle Opere e i farmacisti, con l'obiettivo quello di, da una parte, di aiutare rispetto a un bene concreto, che è appunto quello di dare i farmaci a chi non può permettersi, nello stesso tempo di svolgere un'azione educativa e culturale, di educare alla carità cristiana. Quindi questo sono il duplice obiettivo del banco, aiutare concretamente ed educare.
Opera sia in Italia che all'estero?
Dal punto di vista della giornata di raccolta, per il momento siamo in Italia, anche se ci sarà una prossima giornata su imitazione anche in Spagna, a Barcellona. Quindi diciamo che la modalità italiana si sta espandendo all'estero. E facciamo anche alcuni interventi all'estero, a San Chizzito, e in altri posti dove abbiamo avuto degli interventi proprio che altro spot. La nostra azione è principalmente sul territorio italiano, però.
Com'è composta la struttura del banco farmaceutico?
Siccome abbiamo come obiettivo quello di educare alla gratuità, noi chiediamo una partecipazione gratuita da parte di tutte le persone che si coinvolgono, quindi pur coordinando una struttura che ormai è complessa, 72 province, muoviamo circa 15.000 persone durante la giornata di raccolta, ci sono appena 3 persone che sono stipendiate, che hanno una funzione di coordinamento, ma ci sono centinaia e centinaia di persone che lavorano tutto l'anno gratuitamente.
Quanti medicinali ha raccolto in questi anni il banco?
Fortunatamente i dati sono assolutamente positivi perché abbiamo superato la soglia del 1.000.000 delle confezioni donate, quindi i numeri sono assolutamente molto importanti e la cosa che segnalo è che pian piano che cresciamo, la prima edizione abbiamo raccolto 15.000 farmaci, questo dà un'idea, mentre l'ultima ne abbiamo raccolti 285.000, quest'anno ci poniamo l'obiettivo di superare 300.000 farmaci e nello stesso tempo, siccome veniamo sempre più riconosciuti come un soggetto autorevole, l'azione anche da parte delle donazioni delle aziende farmaceutiche che fortunatamente sta molto aumentando.
E poi a chi vengono destinati questi farmaci che raccogliete?
Attualmente abbiamo una convenzione con circa 1.000 associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che siano piccole oppure strutture molto grandi che danno assistenza a migliaia di persone. Il numero delle persone indigenti sono circa 270.000, quindi i numeri sono piuttosto notevoli. La nostra azione è proprio quella di dare un supporto concreto affinché questi enti possano poi svolgere al meglio la loro attività.
Come funziona la giornata del farmaco? Si va in farmacia?
È semplicissimo perché basta andare in una delle nostre 2.900 farmacie, sono riconoscibile per una locandina blu in cui appunto c'è il logo del banco farmaceutico, all'interno c'è un volontario della Compagnia delle Opere che spiega appunto la modalità di donazione, basta donare uno o più farmaci di automedicazione in modo tale da poter aiutare concretamente. Non chiediamo soldi, chiediamo un acquisto di un farmaco, quindi un bene concreto e nello stesso momento lo diciamo anche a chi va, il massimo della trasparenza.
Quindi chiariamo una cosa, non è una raccolta di medicinali che si hanno a casa?
Assolutamente.
Ma bisogna comprarli in farmacia, devono essere medicinali nuovi?
Devono essere medicinali nuovi, perché questa è la garanzia che ci permette di dare il farmaco che ha tutti gli effetti, cioè ha tutte le forme di controllo.
Ma quali farmaci comprare? Quali sono quelli più utili?
Allora, le tre categorie che principalmente noi abbiamo maggiore richieste sono senza dubbio gli antipiretici, farmaci contro la febbre e poi in questo periodo sono stati molto richiesti i farmaci per la tosse e poi i farmaci antidolorifici. Queste sono le tre categorie principali che hanno chiesto gli enti.
Qual è il contributo delle case farmaceutiche stesse?
Se ce n'è. No, fortunatamente il contributo c'è ed è piuttosto consistente perché praticamente le aziende farmaceutiche quasi raddoppiano quello che sono il numero delle donazioni che vengono fatte dai singoli cittadini, quindi in questo caso devo dire che le aziende farmaceutiche aiutano il banco, lo aiutano in modo molto concreto, attraverso la raccolta noi riusciamo a soddisfare circa il 40% del bisogno degli enti e riusciamo a risolvere una buona parte ulteriore attraverso la donazione da parte delle aziende.
Avete anche due testimonial importanti per questa iniziativa?
Abbiamo scelto, abbiamo avuto il supporto di due testimonial molto importanti, la Penoni che quest'anno si è aggiunta a Cevoli, sono due testimonial che sono nati non tanto per una ricerca del testimonial per il testimonial, ma perché in qualche modo in un percorso comune, in un rapporto di amicizia, hanno condiviso quelle che erano le nostre basi, quindi un aiuto concreto e un'educazione e quindi si sono coinvolti pienamente, quindi non sono dei testimonial di interesse, ma sono dei testimonial che sono assolutamente partecipi.
Quante città e farmacie saranno coinvolte?
Le province sono 72, quindi ormai abbiamo raggiunto quasi la completa totalità del territorio. Il numero delle farmacie è aumentato ancora quest'anno perché abbiamo raggiunto le 2.900 farmacie, quindi un numero assolutamente molto elevato.
Allora, appuntamento sabato 9 febbraio con la giornata nazionale di raccolta del farmaco. Andate in farmacia, donate un medicinale a enti, comunità, ambulatori presso parrocchie e associazioni onlus. Tutte le informazioni, credo, Perego, si possono trovare sul sito.
Assolutamente, sul sito proprio per la ragione che dicevo prima del massimo della trasparenza, www.bancofarmaceutico.org, c'è l'elenco sia delle farmacie ma soprattutto c'è anche l'elenco degli enti, in modo tale che uno possa andare a toccare con mano che effettivamente la propria donazione va a buon fine.
Grazie a Marcello Perego, fondatore del Banco Farmaceutico, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa raccolta di sabato.
Grazie mille.
E cambiamo argomento. La Regione Lazio ha creato un nuovo sistema informativo per i servizi socioassistenziali regionali. Si tratta del sito www.socialelazio.it, uno strumento che permette di dialogare con la pubblica amministrazione e conoscere in modo semplice e veloce i servizi erogati. Veronica Di Marcello ha chiesto informazioni su questo sistema informativo a Mario Michelangeli, assessore regionale alla tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa.
Il portale è uno strumento assolutamente importante per le politiche sociali del Lazio, nel senso che da oggi tutti i cittadini possono accedere ai servizi che la Regione eroga in campo delle politiche sociali. Basta collegarsi, tutte quante le politiche che si fanno sui minori, sugli anziani, sui migranti, la disabilità, quindi su tutto il mondo del sociale e di tutta quanta la parte più debole della nostra società. E si ha la possibilità non solo di accedere, quindi di capire che cosa si fa, ma anche di scaricare la modulistica e naturalmente di poter presentare le domande per l'accesso ai servizi. In più è uno strumento molto importante per gli operatori, perché può creare la cartella sociale dell'assistito, la cartella sociale elettronica, è la prima volta che si fa una cosa di questo tipo, e aggiornarla costantemente. E in più tutti gli operatori, mettendosi in rete, conoscono i progetti che si fanno da Frosinone a Viterbo, dalla Latina a Rieti, e questo consente il miglioramento di una qualità dei servizi che si erogano, perché il confronto e la conoscenza ovviamente li metteranno nella condizione di fare cose al meglio.
Quali sono i servizi già attivi e quelli che verranno attivati prossimamente?
I servizi già attivi sono appunto tutte le informazioni in relazione alla conoscenza di quelle che sono le politiche erogate da parte della Regione. Quelli che verranno attivati sicuramente, ma questo riguarda più gli operatori, la cartella sociale elettronica, che ci vorranno un paio di mesi, e poi rendere il portale interattivo e quindi dialogante con gli assistiti, che possono anche segnalare problematiche. Si sta finendo la progettazione.
Ci sono delle facilitazioni per l'accesso ad esempio disabili o non vedenti?
Sì, da quello che mi è stato spiegato dai nostri tecnici c'è la possibilità di accedere in maniera semplice da parte loro.
E quale tipo di modulistica si può scaricare dal portale?
È la modulistica per accedere ai servizi sociali.
Era Mario Michelangeli, assessore regionale alla tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa. Intervista a cura di Veronica Di Marcello. Domani, venerdì 8 febbraio, ricorre la terza edizione della Giornata del Bambino Allergico e la LAMA, Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, Federasma, Federazione Italiana delle Associazioni di Sostegno dei Malati Asmatici e Allergici, con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e la SIAIP, Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica, hanno organizzato un incontro presso il Crown Plaza Rome St. Peter's. In vista dell'arrivo della stagione delle allergie, si vuole così creare un confronto fra pediatri di famiglia, allergologi, pediatri, famiglie di bambini allergici e amministratori pubblici. Si parlerà anche dei rischi e benefici legati all'attività sportiva dei bambini. In Italia il 20% dei bambini in età scolare è sensibile a polvere, polline e peli di animale. L'8-10% soffre di patologie asmatiche che nell'80% dei casi sono provocate da allergie. Le quote di iscrizione sono di 300 euro, per gli specializzanti 150. Genere e migrazioni nel Mediterraneo, è questo il tema dell'incontro internazionale organizzato dalla Croce Rossa Italiana a Palermo nel Grand Hotel de Palme. L'incontro nasce in collaborazione con il Centro per la Cooperazione nel Mediterraneo, sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Welfare, della Regione Sicilia, della Provincia di Palermo e del Comune di Palermo. I lavori dal 14 al 17 febbraio saranno aperti da Massimo Barra, presidente della Croce Rossa Italiana, in qualità di vicepresidente della Standing Commission. Scopo principale dell'iniziativa è quello di dare vita a uno scambio tra tutte le società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell'area mediterranea, creando così un forum sul tema dell'immigrazione e delle donne in particolare, in modo tale da condividere esperienze e ideare un approccio comune. La linea guida è quella di ideare una strategia unica, mobilitando anche i governi nazionali per una risposta concreta all'assistenza di queste persone e alla sfida dell'immigrazione. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito 105live.radiovaticana.org. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.